strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Un altro mese con il segno meno per il mercato dell'auto. Le auto immatricolate a giugno 2020, come fanno sapere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state poco più di 130.000, con una flessione ancora a doppia cifra del 23,13%. Numeri che possono sembrare poca cosa rispetto al meno 90 e oltre registrato durante il lockdown, ma che continuano ovviamente a preoccupare. Il consuntivo dei primi sei mesi del 2020 del resto parla chiaro. Tra gennaio e giugno le immatricolazioni sono calate a picco, registrando un netto meno 46% rispetto allo stesso periodo del 2019. Aftermarket. Nel 2019 quanto hanno speso gli italiani per la manutenzione e la riparazione delle loro auto? La risposta arriva dall'osservatorio Autopromotec, che ha rilevato per l'anno scorso una spesa di circa 33 miliardi di euro, in crescita del 4,1% rispetto a quella del 2018. A pesare sull'incremento sono stati soprattutto l'aumento dei prezzi dei servizi di assistenza e il rincaro su ricambi, accessori e pneumatici. Futuro a rischio per il Salone di Ginevra. Che il coronavirus avesse inferto un duro colpo alla kermesse era risaputo. Ciò che finora non si sapeva è che il colpo potrebbe essere mortale. La fondazione, che da decenni organizza l'evento e ne detiene i diritti, infatti, ha denunciato un ammanco di 11 milioni di marchi svizzeri, più o meno 10 milioni di euro, dovuto al mancato svolgimento dell'edizione 2020, e ha dichiarato l'impossibilità di organizzare l'edizione 2021. La società, che non ha ancora trovato accordi soddisfacenti con il Gran Consiglio del Cantone, ha inoltre annunciato di voler vendere il format. Enelix e Bird insieme per accelerare sulla micromobilità. Le due aziende hanno infatti rinnovato la loro partnership, grazie alla quale sarà possibile per i clienti di Enelix noleggiare i monopattini Bird direttamente dall'app Juice Pass. L'app conterrà quindi una sezione dedicata al servizio di noleggio di oltre 5.000 monopattini elettrici presenti in diverse città italiane: Torino, Roma, Milano, Verona, Rimini e Pesaro. E cambiamo argomento verso un futuro sempre più green. Per chi mira a ridurre i costi del carburante con un occhio attento alla sostenibilità, installare un impianto a gas sulla propria vettura è prassi ormai consolidata. La novità è che da oggi si può fare anche con le auto ibride, grazie al riconoscimento di una nuova forma di alimentazione. Ascoltiamo la scheda.
Anche l'ibrida può diventare un'auto a gas. Ecomotive Solutions e Autogas Italia, società che operano nell'ambito motoristico dei carburanti alternativi e delle energie rinnovabili, in collaborazione con Snam for Mobility, hanno ottenuto l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della prima ibrida a gas metano Euro 6. Lo sviluppo per la tipologia di veicoli ibridi a metano o CNG, ossia gas naturale compresso, è stato effettuato su una Toyota CHR 1008 Hybrid, e il suo sistema di doppia alimentazione hybrid benzina più CNG è attualmente l'unico riconosciuto dal Ministero. La scelta di questa alimentazione può riguardare sia aspetti economici in termini di risparmio alla pompa che ecologici. Un veicolo ibrido convertito a metano può arrivare infatti a emettere il 24% in meno di anidride carbonica.
E allora, una vettura ibrida che quindi può circolare a benzina, a elettrico o anche a metano CNG. Un settore del quale parliamo oggi in compagnia della nostra ospite, che è Licia Balboni, presidente di Federmetano. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Massimo, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per l'opportunità.
Allora, cominciamo con il fare un po' di chiarezza. Abbiamo da una parte il GPL, che comunque rappresenta una discreta quota nel mercato italiano, e poi c'è il metano nelle sue varie declinazioni. C'è il CNG, quello di cui abbiamo parlato poco fa, c'è l'LNG che è il gas liquefatto, c'è poi adesso il biometano. Cominciamo a capire quali sono le differenze fra questi tre prodotti.
Molto semplicemente, Massimo, il CNG è il gas naturale compresso ed è dunque quel gas che noi troviamo nel caso della Toyota Hybrid. Per quanto invece riguarda l'LNG, è il gas naturale liquefatto, lo troviamo a meno 161 gradi, occupa un volume 600 volte inferiore ed è utilizzato per i mezzi pesanti, per il trasporto dei mezzi pesanti. Il gas naturale compresso viene esercito a 220 bar quando riempiamo le nostre auto a 15 gradi, questo dice la norma. Poi abbiamo la declinazione del biometano, la molecola è sempre CH4, ma è l'origine non più fossile, bensì bio, ottenuto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani piuttosto che dagli scarti agricoli, e questa è la nuovissima frontiera.
Ecco, parliamo di questa nuova frontiera, quella del biometano. Già parlare di riciclo e di recupero dei rifiuti ci proietta verso un futuro sicuramente più green e sostenibile, ma come sta andando in Italia e cosa bisognerebbe fare per implementare ancora di più questo tipo di risorsa?
Allora, in Italia abbiamo un decreto attivo al momento, un decreto del 2018, del marzo del 2018, che incentiva il biometano che viene utilizzato per i trasporti. Questo decreto ha dato un'ulteriore spinta alla produzione del biometano, ce n'era già uno precedentemente ma non aveva ottenuto risultati, mentre grazie a questo decreto nel giro di un paio d'anni siamo riusciti ad avere la produzione di circa 150 milioni di metri cubi di matrice bio di gas naturale che circolano nelle nostre condotte, nell'infrastruttura appunto che porta il metano fino alle nostre case. È molto interessante notare che gli impianti da forsu, quindi dalla lavorazione della organica dei rifiuti solidi urbani, sono 9, quelli da scarti agricoli invece ne abbiamo uno, poi ne abbiamo uno da fanghi di acque di scarico, che è quello del gruppo CAP di Milano, e poi ne abbiamo due di tipo sperimentale. E tutti questi vanno a rifornire 18 distributori stradali, tra l'altro per la maggior parte i nostri associati. Quindi noi vendiamo già oggi alle nostre auto metano di origine bio. Dunque dallo scarto forniamo l'energia per muovere i nostri clienti. La cosa molto interessante è che mentre c'è una previsione di circa 1,1 miliardi di metri cubi di produzione, come dice il decreto, a dicembre 2022, la opportunità, la possibilità di produzione sarebbe addirittura al 2030 di 8 miliardi di metri cubi. Questo significa che circa il 15% di tutto il parco circolante, quindi non sto parlando solo delle vetture che oggi sono alimentate a metano, sono circa 1 milione, ma tutto il parco circolante, il 15%, quindi di questi 50 milioni di veicoli circolanti, il 15% potrebbe andare con un'energia assolutamente rinnovabile.
Balboni, ma chi può usare il biometano? Tutti coloro che hanno un impianto CNG o c'è qualche forma di limitazione?
Non ci sono assolutamente limitazioni perché, come ti dicevo prima, la molecola è la medesima. Infatti i produttori di biometano, prima di metterlo in rete, dovranno fare le verifiche con un gas cromatografo e le caratteristiche chimico-fisiche della molecola prodotta dovranno essere assolutamente aderenti a quello che è il gas naturale già in circolazione nei tubi.
Ecco, ma in un mercato che è sempre più condizionato dall'avvento di auto ibride o addirittura elettriche e che quindi hanno scalzato in qualche modo il metano da questo ruolo di principe della sostenibilità, ci sarà ancora in futuro spazio per questo tipo di alimentazione?
Ritengo che assolutamente ci sia un futuro per questo carburante che io chiamo vettore energetico, un vettore energetico virtuoso. Ritengo che il gas naturale in forma liquefatta, ovvero l'LNG, in un futuro bio-LNG per il trasporto pesante sia addirittura l'unica soluzione percorribile al 2030. Per quel che riguarda il CNG è una valida alternativa sia all'ibrido che all'elettrico a seconda del luogo in cui ci muoviamo. Possiamo pensare che in un concetto di neutralità tecnologica ci siano alcune mobilità che è opportuno opportuno avere elettriche, come altre mobilità che è opportuno avere gassose. Quindi sì, l'immatricolato purtroppo ci ha penalizzato come tutte le altre alimentazioni, anche quelle a GPL, quelle a gasolio, quelle a benzina. C'è stato un piccolo aumento dell'elettrico, ma devo dire che sostanzialmente l'immatricolazione a metano tiene la stessa percentuale del pre-Covid, quindi siamo attorno a un 2,4-2,5% dell'immatricolato totale. Noi aspettiamo chiaramente di poter arrivare a un 15%, quella sarebbe veramente l'opzione da raggiungere al 2025, diciamo.
Lei parlava di LNG, che è questo carburante che viene mantenuto a temperature di stoccaggio bassissime, al di sotto dei 100 gradi, quindi ci sono delle difficoltà importanti anche per le infrastrutture, e non a caso abbiamo ancora pochi distributori di questo carburante in Italia.
Devo dire questo: l'infrastruttura lato stradale, ovvero i punti vendita presenti in Italia, sono un'assoluta eccellenza rispetto al panorama europeo, quindi noi abbiamo attivi oggi 73 impianti, ne abbiamo 39 in progetto e uno in autostrada. Il vero tallone d'Achille per l'infrastruttura italiana è l'assenza di un hub oggi in Italia, un punto di carico per i nostri, appunto, perché vengano riforniti i punti vendita. Oggi noi facciamo arrivare l'LNG, ci approvvigioniamo da Marsiglia piuttosto che Barcellona, piuttosto che da Rotterdam. È chiaro che il trasporto incide poi sul costo finale della molecola, è dunque opportuno che quanto prima divengano attivi quegli small scale che già sono in costruzione. Il primo operativo sarà quello di Gas Auristano entro la fine del 2020, poi per quanto riguarda il continente, quindi Ravenna, avremo l'apertura nei primi mesi del 2021, e questo sarà una rivoluzione da un certo punto di vista, perché non dovremo più sottostare all'importazione di questo LNG, quindi a tratte molto ampie di trasporto, e i punti vendita si potranno anche sviluppare nella parte meridionale d'Italia. Dopodiché un'altra opportunità per lo sviluppo di questi punti vendita di LNG può essere la liquefazione in loco del biometano, o addirittura ci sono dei progetti della stessa Snam di liquefazione da rete. Ad esempio, emblematico il caso della Sicilia, che non presenta un punto, nessun distributore LNG, ma che presenta invece flotte importanti, ci sono flottisti importanti anche nella regione siciliana. La soluzione potrebbe arrivare proprio da Snam, con un progetto di liquefazione a Enna, che è centrale rispetto alla regione.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Ringraziamo e salutiamo la nostra prima ospite, Licia Balboni, presidente di Federmetano, con cui abbiamo parlato e analizzato un po' il presente e il futuro di questo tipo di alimentazione in Italia. Tra poco, nella seconda parte, parleremo invece di elettrico. Andremo in casa Mazda, che ha lanciato proprio questa settimana la nuova MX-30, la full electric di casa Mazda. Ne parleremo in compagnia di Roberto Pietrantonio, che è l'AD di Mazda Italia. Tutto questo tra pochi minuti, restate con noi.
Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7:15 qui su Radio 24 per ripartire insieme.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso della prima parte del nostro appuntamento, spazio oggi dedicato a Mazda, questo perché è stata lanciata qualche giorno fa la nuova MX-30, la elettrica, il crossover elettrico di casa Mazda, il primo elettrico con il DNA Mazda, e fra poco capiremo cosa significa tutto questo. Lo capiremo insieme al nostro ospite, che è Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie.
Allora, qualche giorno fa abbiamo avuto modo di toccare e vedere per la prima volta in Italia questa MX-30, si diceva in conferenza stampa, la prima elettrica con DNA Mazda. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Perché?
Sì, siamo stati molto contenti di presentarla qui a Roma. Effettivamente è la prima elettrica Mazda ma è senza dubbio inequivocabilmente una Mazda, sia per carattere che per caratteristiche progettuali uniche. Quindi Mazda nel suo percorso verso la piena mobilità sostenibile del futuro adotta un approccio multisoluzione dove anche l'elettrico ha un ruolo, evidentemente, MX-30 quindi ne è l'interprete, però l'elettrico non assolutamente deve trascurare quelli che sono i paradigmi ultimi di Mazda nella proposizione del prodotto, quindi il piacere di guida. E noi in questo caso abbiamo detto che l'elettrico diventa Jinbaitai. Jinbaitai è quella parola giapponese, una filosofia di progettazione, quasi un credo religioso che a Mazda quando progetta le vetture, ed è il piacere di guida, la sensazione di piacevolezza stando alla guida di una Mazda che si deve ritrovare anche in una Mazda elettrica, e quindi una Mazda MX-30.
Certo, MX è un prefisso che è stato già utilizzato in passato da Mazda ben 12 volte ad identificare dei valori nuovi, liberi da convenzioni rispetto al passato, e basti pensare semplicemente alla MX-5, la Spider, che in qualche modo ha rivoluzionato questo segmento. Quali sono questi valori nuovi che porta la MX-30?
Sì, certamente è una vettura di rottura nel panorama delle auto elettriche, un panorama che si sta riempiendo via via di nuovi modelli assolutamente interessanti. Beh, MX-30 vuole essere un po' un'unicità all'interno di questo panorama, quindi certamente il DNA Mazda con tutto quello che dicevamo prima, quindi col piacere di guida, una leggerezza che è legata anche a una scelta invece che noi definiamo di consapevolezza e di responsabilità verso le tematiche ambientali. Un punto interessante che propone Mazda, questo lo fa con una serie di scelte progettuali, a partire dalla taglia della batteria, perché va ricordato che le vetture elettriche non emettono nulla, non hanno zero emissioni di anidride carbonica, ma va considerato tutto il ciclo di produzione dell'energia, quindi quando si producono batterie viene emessa anidride carbonica, che è proprio il gas termoalterante che noi vogliamo combattere con l'elettrificazione delle vetture. E allora per coerenza Mazda sceglie una batteria di taglia giusta, 35.5 kWh, che garantisce un'autonomia di 262 km in ciclo urbano, che è molto più che sufficiente per l'utilizzo che oggi si fa delle auto elettriche, e lo fa quindi con una consapevolezza ambientale che trova riscontro anche in scelte tecnologiche e di materiali, quindi materiali all'interno della vettura, c'è ampio uso di materiali riciclati, riciclabili come le fibre di PET, e anche un inedito utilizzo del sughero che richiama i 100 anni di storia di Mazda, ma anche un materiale che quando viene estratto non prevede abbattimento di foreste, anzi stimola le querce ad assorbire anidride carbonica, e quindi ecco qui che si compie un ciclo virtuoso e MX-30 diventa una proposta interessante per chi vuole fare una scelta consapevole.
Un crossover coupé che pesa 1645 kg con un pacco batterie che pesa solo 310 kg, perché come ha ricordato lei sono batterie da circa 35 kW, quindi hanno un peso contenuto, lunga 4,30 m. Potete vedere le immagini di questa auto collegandovi al sito di Radio 24 nella sezione strade e motori. Poi tra qualche settimana ci sarà anche la vera e propria prova su strada. Veniamo al design interno. Lei ha già anticipato, ci sono delle novità nei materiali, come ad esempio il sughero, ma c'è anche una disposizione attenta della strumentazione per evitare distrazioni.
Sì, questo nasce già un po' dalle ultime generazioni di Mazda, no? C'è questa filosofia umanocentrica dove l'uomo viene messo al centro del progetto di ogni Mazda. In MX-30 questa filosofia ovviamente raggiunge i suoi massimi livelli, beneficiando anche poi di tutta una serie di dinamiche legate alla propulsione elettrica. Per quello che riguarda il design degli interni, resta il concetto del cockpit, che deriva un po' di derivazione aeronautica, no? Dove quindi il focus del conducente, attraverso l'head up display che proietta le informazioni sul fondo stradale. Tutto questo fa il paio con poi una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida, di ADAS, che hanno reso le vetture Mazda tra le auto più sicure sul panorama dell'offerta mondiale dell'automobile. Ricordo che CX-30 ha appena conseguito il massimo punteggio mai conseguito per la protezione di occupanti adulti nei severi test Euro NCAP.
Ecco, un discorso a parte merita la progettazione del suono, perché in questo caso c'è stata una vera e propria progettazione per evitare il suono monocorde, appunto, del motore elettrico. E allora vi facciamo ascoltare questa breve anteprima. Insomma, un motore che reagisce con un suono che ricorda un po' il motore a combustione man mano che si aumenta la potenza, proprio per dare la sensazione a chi guida di una macchina che comunque risponde a dei comandi.
Sì, certamente a noi viene naturale, no? Associare a un'intensità, a una frequenza del rumore, associare una potenza. L'esempio che portano in Giappone è la goccia d'acqua e la cascata, no? Il fragore della cascata e quindi la potenza che ne deriva. Beh, il concetto è stato esattamente quello quando è stato sviluppato progettualmente questo rumore all'interno della vettura, che è un rumore assolutamente non invasivo, direi addirittura rilassante, ma che è fondamentale perché restituisce feedback sulla velocità che in quel momento ha la vettura e sulla coppia che viene generata, e questo è un ulteriore elemento che, oltre alla piacevolezza di guida, aumenta il livello di sicurezza della vettura.
Certo, cambiamo argomento, veniamo un po' al mercato italiano che sta lentamente reagendo alla fine del lockdown, molto lentamente perché i dati relativi alle ultime settimane e agli ultimi mesi non sono certo incoraggianti. Quali sono le vostre previsioni per questo mercato e soprattutto per la risposta di questo mercato ad una nuova auto elettrica?
Allora, diciamo che sul mercato ci sono dei numeri certi e delle previsioni. I numeri certi sono che abbiamo perso negli ultimi 3 mesi 400.000 immatricolazioni, che se le confrontiamo con un mercato totale dell'anno scorso di poco più di 1.900.000, sono già tantissime auto che non verranno immatricolate quest'anno, e questo sicuramente dal punto di vista dell'impatto economico sia sul settore dell'automotive, ma anche nelle tasse, quindi nelle casse dell'erario dello Stato, ha un impatto importante. Le 400.000 vetture perse equivalgono a poco più di 2 miliardi soltanto di mancato gettito di IVA. Questo trend ovviamente nel mese di giugno è un attimo mitigato, perché sicuramente c'è un effetto rimbalzo delle persone che non hanno potuto sostituire la vettura nel periodo di lockdown, ma noi siamo preoccupati in prospettiva, e le proiezioni dei vari esperti ci dicono che è un mercato che potrebbe perdere anche più del 35%, che sarebbe una catastrofe, ripeto, sul settore, sulle concessionarie che danno occupazione a 300.000 famiglie in Italia, ma ripeto anche nelle tasse, nelle casse dell'erario dello Stato, che l'anno scorso ha incassato circa 76 miliardi di euro tra tassazione diretta e indiretta soltanto dal settore dell'auto, quindi un impatto enorme. Noi auspichiamo che, diciamo, sul tavolo delle discussioni di chi deve prendere decisioni, si prendano delle decisioni importanti per dare uno stimolo a un mercato che è inevitabilmente in sofferenza, e da settembre in poi ne vedremo le dinamiche. In questo contesto l'elettrico, che al momento è l'unica parte dell'automotive che vede degli incentivi, sicuramente sta crescendo, oggi però pesa soltanto poco più dell'1,7% del per cento del mercato, quindi ancora dei numeri piccoli. Si dovrebbe chiudere intorno alle 20-24.000 auto elettriche immatricolate nel 2020 in Italia, e su queste unità noi contiamo che MX30 possa avere una buona parte, possa avere la sua partecipazione, anche perché i risultati che stiamo avendo in prevendita e l'interesse dimostrato da tanti clienti ci dà veramente delle ottime prospettive.
Quando vedremo quest'auto nelle concessionarie?
Fine agosto, inizio settembre, quindi quando a settembre faremo il lancio ufficiale di questa vettura.
Benissimo, e noi attendiamo allora di vederle su strada dopo aver provato la prima di queste auto qui a Roma. Termina qui anche la seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Roberto Pietrantonio Addi di Mazda Italia. Grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.